Your data is like gold to hackers, and they'll sell it to the highest bidder. Are you protected? McAfee helps shield you, blocking suspicious texts, malicious emails, and fraudulent websites. McAfee Secure VPN lets you browse safely, and its AI-powered tech scam detector spots threats instantly. You'll also get up to $2 million of award-winning antivirus and identity theft protection, all for just $39.99 for your first year. Visit McAfee.com. Cancel anytime. Terms apply.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 16 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Al ritmo attuale, in Italia ci vorranno ancora 29 anni per raggiungere la parità di occupazione tra uomini e donne. A dirlo sono i dati che emergono dal rapporto sullo stato dei diritti della Onlus a buon diritto, messo a punto con il sostegno della Chiesa Valdese e presentato ieri alla Camera. Nello specifico, i dati evidenziano come alla fine del 2023 gli uomini occupati erano circa 13 milioni e 600 mila, per un tasso di attività del 70%. Le donne, invece, erano circa 10 milioni e 70 mila, per un tasso di attività però del 53%. Nei 10 anni considerati dallo studio, l'occupazione femminile è cresciuta in misura leggermente maggiore rispetto a quella degli uomini, cioè del più 9,7% per le donne contro gli 8,8% degli uomini. Con questo ritmo, però, ci vorrebbero appunto quasi 29 anni per raggiungere la stessa proporzione di uomini e donne occupate. L'altro importante e fondamentale divario che caratterizza l'occupazione nel nostro paese è quello generazionale. I giovani occupati tra i 29 e i 34 anni sono oltre 4 milioni e 200 mila, mentre gli adulti con più di 34 anni di età occupati sono oltre 18 milioni e 800 mila. Qui uno giustamente potrebbe obiettare che però bisogna guardare questi dati in proporzione al numero totale di persone in quella fascia di età e visto che sappiamo che siccome si fanno sempre meno figli, la fascia di popolazione dell'età più bassa è anche quella che è numericamente minore. Quindi, insomma, ci sta che gli over 34 per di più occupati sono molti di più rispetto agli under 34. Beh, sempre lo studio dice però che nei 10 anni considerati i giovani tra i 29 e i 34 anni sono cresciute in proporzione del 4%, quelli con più di 34 anni di quasi il 9%. Abbiamo un accordo sugli ostaggi in Medio Oriente. Saranno rilasciati presto. Grazie. A lanciare sul suo social questa frase è stato il presidente eletto Donald Trump sul suo di social, appunto, Truth. E lo ha fatto subito dopo che i principali media internazionali hanno riportato la notizia che aveva cominciato a circolare in forma ufficiosa. Israele e Hamas avrebbero quindi raggiunto un'intesa dopo 15 mesi di guerra che hanno ucciso oltre 45.000 palestinesi, raso al suolo la striscia e infiammato il Medio Oriente. Come accennavamo già anche ieri, secondo i commentatori, l'accelerazione potrebbe essere legata al prossimo insediamento di Donald Trump. Le condizioni garantite dall'amministrazione Biden potrebbero cambiare una volta che Trump si sarà insediato alla Casa Bianca, in linea con le mutate priorità di Washington, e questa consapevolezza avrebbe spinto le parti verso il compromesso ai colloqui di Doha in Qatar. L'intesa sarebbe arrivata dopo che la trattativa aveva rischiato di saltare all'ultimo minuto per una serie di imprevisti sul Philadelphia Corridor, una striscia di terra importante dal punto di vista strategico che corre lungo il confine meridionale con l'Egitto. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali statunitensi citate dal New York Times, l'accordo è immediatamente operativo. La firma ufficiale però potrebbe arrivare soltanto nella mattinata di oggi. Come scrive Wired e come abbiamo spiegato meglio nella puntata di ieri, la prima fase durerà 6 settimane e in questo lasso di tempo comincerà il rilascio degli ostaggi sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023 durante il drammatico raid nello Stato ebraico. Non sarebbe chiaro quando le operazioni di rilascio saranno avviate. Intanto Israele, da parte sua, libererà un certo numero di prigionieri palestinesi. Altra notizia che è circolata molto ieri sui giornali è quella diffusa da Banca d'Italia, che ha fatto sapere che il debito pubblico italiano ha sforato la cifra dei 3 miliardi di euro. Nello specifico, poco prima della fine dell'anno il debito delle amministrazioni è aumentato di 23,9 miliardi rispetto al mese precedente, quanto basta per superare i 3.000 miliardi di montante complessivo. Prestiti che in teoria si dovranno ripagare e che quindi peseranno sulle generazioni più giovani, costrette a vivere con un fardello sulle spalle pesantissimo, soprattutto alla luce delle nuove norme europee che impongono agli stati di seguire un percorso di riduzione sostenibile dei debiti. Tradotto, prendo di nuovo spunto da Wired che sintetizza molto bene il concetto, nei prossimi anni ci saranno meno risorse per sostenere spese essenziali, perché buona parte del gettito incamerato dal fisco servirà per rimborsare i prestiti accumulati negli anni a botte di emissioni di titoli di Stato. Solo entro il 2025 bisognerà rimborsare bond per 250 miliardi di euro, comunque meno dei 259 che restavano da pagare a fine 2022 e dei 262 al termine del 2023. Banca Italia spiega che la vita media residua dei titoli di debito italiani in circolazione è rimasta stabile a 7,8 anni. Il 30,5% dei bond emessi dal governo sono nelle mani di stranieri non residenti, mentre famiglie e imprese non finanziarie possiedono il 14,3% delle obbligazioni di Stato. La quota del debito detenuta da Banca d'Italia è diminuita dal 22,1% al 21,8%, mentre la parte restante è poi nelle mani delle istituzioni finanziarie che operano nel paese, come banche e assicurazioni, che detengono quasi 1.000 miliardi di debito pubblico. Ora, per disinnescare gli allarmi, Banca d'Italia sottolinea che il debito pubblico in termini nominali, quindi il suo valore assoluto, presenta variazioni del suo valore da un mese all'altro solitamente al rialzo nel corso dell'anno e che il dato di novembre risulta aumentato anche per effetto di un ammontare non trascurabile di disponibilità liquide. Non solo, da un punto di vista economico, ciò che rileva per valutare lo stato di salute delle finanze pubbliche di un paese non è tanto il debito pubblico in termini nominali, quindi come dicevamo prima in valore assoluto, quanto il suo andamento in relazione alla capacità del paese di fare fronte ad esso. Per questo motivo solitamente il debito pubblico è espresso in rapporto al prodotto nominale. Solo per fare un esempio di una possibile discrepanza tra dinamica del debito in termini nominali e in rapporto al prodotto, stiamo parlando del PIL, in Italia nel triennio post-pandemico, cioè 2021-2023, il debito nominale è aumentato di quasi 292 miliardi, mentre il rapporto al PIL è sceso di oltre 19 punti percentuali. Per il 2024 il piano strutturale di bilancio messo a punto dal governo ipotizza un debito pubblico oltre il 135,8% del PIL, un valore più alto del 2023 quando era 134,8% e anche di tutti gli anni negli ultimi decenni, ad eccezione del triennio funestato dalla Covid-19 e dai suoi strascichi. La strada da fare però è lunga. Secondo il governo si scivolerà al 120% soltanto nel 2038 e al 113% nel 2041. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it e se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.